Al gioco di Luca è tornato lo Chef Cava!
Un gustoso sabato a tutti!
Bentornato Chef Cava!
Buongiorno!
Sei rientrato prima da Ibiza perché c'è in giro il serpentello.
Hai visto? Porca miseria! Oh, tutti paura, no? Adesso ho visto che è un colubro dalla... Cioè, prima avevano detto che era un altro tipo di serpente. Comunque sempre di qualcosa che striscia si tratta.
I serpenti fa sempre quell'effetto lì. In cucina il serpente non ha mai ricevuto
l'anguilla.
Serpente poi, di mare.
In altri paesi se li mangiano e voglio dire...
Sì, eh?
Sì. Cioè, perché la carne è tra il pollo e il merluzzo.
Ma tu l'hai mai assaggiato?
No.
No?
No, no. No. Anche se la leggenda narra che a Somazzo, nel mio paese, c'era uno spazzacamino, il mitico Klaus Stocker, che lui, visto che aveva fatto delle missioni dal dottor Maggi in Africa, mangiava di tutto, tra cui anche i serpentelli, che, cioè, voglio dire, in Africa sono... Penso anche un po' più grossi i nostri.
Delle belle costate.
Non ho mai avuto il piacere, se così possiamo dire, di gustare quel tipo di cucina. Per fortuna.
Non parleremo di serpenti, a parte questo prologo. Ti piacciono le parole?
Sì.
Questo intro, questo preambolo. Ma parleremo, naturalmente, il nostro quiz ci sarà.
C'è il quiz, naturalmente non sarà una ricetta al contrario oggi, ma una, possiamo dire, un racconto della preparazione al contrario. Qualcosa di un po' diverso.
Ma fantastico.
Leggermente diverso, dai, fantastico. Non è proprio come le altre volte.
E non solo, attenzione, perché? Perché oggi la rubrichetta Un cuoco al concerto sarà duplice.
È duplice, il cuoco al concerto, vabbè, cosa ve lo dico a fare? Chi mi segue ha visto che sono andato naturalmente al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Che saluto e ci ascoltano tutti i sabati.
Sì, sei riuscito con Ricky.
Adesso sono Ancona e penso che hanno la radio accesa, ci stanno ascoltando, li saluto tutti.
Fantastico.
Comunque sì. Il loro concerto che era 2 settimane fa a San Siro. Tanta roba. Ma soprattutto perché quella sera è arrivato l'ospite. La sorpresa, è arrivato Max Pezzali.
Addirittura.
Voglio dire.
In carne ed ossa.
Sì, soprattutto
e cappellino,
in carne.
Cappellino.
Sì. Sì, no, è arrivato e hanno cantato Bottiglie Vuote. Quindi, voglio dire, sorpresa nella sorpresa, un bellissimo concerto, una scenografia di un livello veramente molto alto.
Non è il primo che vedi loro, giusto, di concerto?
Sì, stanno sempre evolvendo. Sempre in meglio.
Sì.
È uno spettacolo veramente, diciamo, inclusivo, dove il pubblico partecipa parecchio. Perché cantava tutto San Siro. Devo dire che è stato veramente molto bello. L'hanno curato nei minimi dettagli. Magari non ve li svelo tutti, perché se chi deve andare ancora a vederlo, perché la tournée è abbastanza lunga, girano ancora per parecchie date in tutta Italia.
Sì.
E magari qualcuno va ancora a vedere qualche data anche abbastanza vicino. So che saranno a Firenze, mi sembra, ancora entro fine mese. Quindi diciamo che è vicino, è qua qualche ora di macchina, comunque. Sì,
l'universo è infinito, quindi
sì,
Firenze è qua dietro l'angolo praticamente.
Però devo dire, veramente bravi.
Sì.
E loro sono, secondo me, mio modesto inutile parere, la band del momento. Perché loro sono anche molto partecipativi con il pubblico, ma non solo durante il concerto, ma anche il pre e il dopo.
Cioè, cosa che fanno? Che
loro
che
sono la sera prima, tipo a Campovolo e nelle altre serate dove la gente campeggiava, perché ormai è moda campeggiare per prendere i posti migliori,
certo.
Soprattutto sul prato. Loro si presentano lì nel cuore della notte, ma si parla nella 1 alle 2
di notte. Nel cuore della notte!
No.
Rubami la notte!
Ecco, e l'ho azzeccato anche oggi.
Ah, fantastico.
Sì. E vanno a portare il loro sacco a pelo griffato Pinguini Tattici. Si fermano, intonano anche qualche canzone, un po' come Davanti al fuoco con la chitarra. Ma prima del concerto, i primi che entrano e si portano proprio davanti al palco, loro escono, stanno lì a scambiare qualche parola, a fare qualche selfie, a conoscerli e a salutarli. E dopo il concerto a San Siro sono usciti con le macchinette tipo quelle del golf, quelle che vanno
sul
prato del golf, e hanno attraversato il piazzale di San Siro e sono usciti da una parte e sono entrati dall'altra parte. Quindi ti immagini che macello di...
Ma wow! Ecco. Quanto tempo dura il concerto dei Pinguini?
Il concerto è cominciato leggermente in ritardo, loro avevano detto le 8:30, ma è cominciato una mezz'ora dopo, però va fino a dopo le 11:00.
Ok, quindi un paio d'ore buone. Fanno
sono
pause in 20, mezzo.
26 canzoni, tra cui a metà più o meno un medley, dove raccolgono un po' tutte, fanno Buttafuoco, che è il chitarrista, esce e fa il DJ
a Buttafuoco.
Buttafuoco si chiama, sì. E mettono un attimino tutte le loro canzoni, magari quelle che non ci stavano in scaletta e quelle degli album precedenti, e fanno un DJ set con queste canzoni, che è sempre molto bello. Non è il primo concerto che lo fanno, ma lo rinnovano sempre, lo rinfrescano ed è veramente bello.
Qualche errorino, qualche piccola stecca, qualche stonata, qualche fuori
tempo. Allora, cannato su una canzone, su una canzone non ho visto che insomma ha incespicato un po' sulle parole, vabbè, ma ci sta. Infatti me ne sono accorto solo io, poi gliel'ho detto: Riccardo, non ti preoccupare, me ne sono accorto solo io e pochi altri.
Boh, è vero che lì è difficile, perché spesso, anzi quasi sempre, il pubblico la sa meglio di te la canzone.
Ma no, ma a parte che la sa meglio di te, ma questi corrono, vanno, fanno, dispano. Va che sei una molla sul palco, voglio dire, devi avere anche una preparazione fisica mica da ridere, devi avere anche il fiato.
Com'è che inizia a Bottiglie Vuote?
Che miseria, mi prendi sempre... C'è una storia...
Aspetta, aspetta. 1, 2, 3.
C'è una storia sepolta dentro questo mare,
come una siringa da non calpestare. Un'estate che scappa e non ritorna più. Tu per cosa sei nata?
Ciao Lu, ciao Chef Cava. Che bello che sei andato al
ciao
concerto
Alice.
Io ho avuto il grande piacere di poter parlare con Riccardo e i Pinguini Tattici Nucleari quando erano venuti prima del loro Sanremo a suonare a Rete 3.
Mi ricordo.
E siamo potuti andare a bere qualcosa in centro a Lugano, perché non erano ancora così tanto conosciuti, e loro ci hanno proprio raccontato di come ci tenevano tantissimo a fare bene i concerti, e che per loro la prestazione live era proprio l'obiettivo massimo della loro carriera, e quindi stanno mantenendo questa loro promessa che si erano fatti quando appunto non avrebbero ancora potuto riempire gli stadi. Tanta roba e viva i Pinguini!
Grazie mille.
Grazie.
Alice.
Ciao Alice.
Lo ricordo anch'io, perché ero qui in regia, quindi suonavano.
Ma io
dove?
Che miseria, ma porca.
Sono passati un po' di anni, tu non
sì,
sei
ma
mica
tanti,
nato ancora.
Ma come non sono nato ancora? Cioè, non stiamo mica parlando di Bobby Solo, che ha cantato l'altra sera.
Grande Bobby Solo.
Giù a Castano.
Dove? Ah, va? Ma anche lo scorso, diversi mesi fa, ha cantato qua, è venuto a fare un'ospitata. Sì, assolutamente.
È un giovanotto.
Allora, se sei d'accordo, metto ancora una canzone.
Volentieri.
E poi ti prepari con il racconto al contrario.
Il racconto al contrario della nostra ricetta.
Devo preparare una base particolare, sonorizzazioni.
Non lo so se c'è qualcosa di un po'... etnico, ma neanche etnico, qualcosa di...
Mazza.
No, ma va bene così.
Reggae abbastanza etnico?
Sì, mi piace.
Ah, chi lo dice, sì. Non è come l'aglio il reggae. No. Di chi è questo pezzo, Chef Cava? Soon Come, si intitola.
André Williams. Liam Bailey.
Shy FX.
Shy FX, okay. Va bene. Porca. Non è proprio nelle mie corde.
Sei un pilota di Formula 1.
Forse sì, MotoGP.
Al gioco di Luca, la ricetta che poi è un racconto, ma pur sempre al contrario.
Esatto, mi metto gli occhiali perché devo imparare a scrivere col font più grosso. Allora, cominciamo sempre con il classico.
Forse non abbiamo detto, scusa Chef, sì, che in palio c'è nuova regalia. Quindi abbiamo la borraccia logata a Rete 3, che ha sostituito in maniera egregia lo scaldacollo. Perché insomma, vabbè, scaldare siamo già caldi.
Adesso
è
l'asciugacollo.
Più il classico disco orario, sempre
multifunzione,
buono,
dove avete i gettoni per il carrello.
Esatto, se è un monopattino va bene uguale, non è per forza legato ad avere una vettura. Cioè, non è legato
tascabile
alla proprietà. Lo puoi anche regalare se non ti piace.
Certo, ma è sempre bello. Può togliere, abbiamo detto che può togliere, oltre ai vari tre livelli per togliere il ghiaccio dal vetro.
Esatto.
C'è anche quello morbido per i moschini dal
paraurti. Esatto, c'è un vicino antipatico. Ti togli il ghiaccio dalla sua anche d'estate.
Sì, d'estate. Adesso, in giugno.
Allora.
Bene. Allora,
per vincere questa borraccia e questo gadget utilissimo, 079-873-8073, naturalmente, come
una
diceva
condizio
Dante,
sine qua non,
qual è?
Mandateci i vostri dati,
giusto,
mi raccomando.
Anche la risposta giusta.
Sì,
però...
la risposta giusta sì. E i vostri dati, che così ci facilitate il lavoro per poi segnalare alla redazione.
Quindi, zona Mendrisiotto, porterà Chef Cava, lo carnese.
Scendo dopo.
Okay. Leo Marti fa tutto il resto, che tanto lui è sempre in giro su un'altra.
Perfetto. Allora... Okay. Quindi abbiamo detto:
che buono!
Che buono! Gli ospiti sorridono, il piatto è vuoto, restano solo tracce di riso dorato sul fondo. È stato un successo! Si impiatta con cura il prezzemolo tritato a pioggia, il profumo invade la sala. Riposa 5-10 minuti fuori dal fuoco, coperta. Il riso cuoce assorbendo tutto il brodo. Non si mescola più, attenzione, non si mescola più. Si versa il brodo bollente nel riso, le verdure, la carne e i frutti di mare. Si livella tutto. Da qui in poi vietato mescolare. Si rosolano nell'olio d'oliva, cipolla, aglio, peperoni, pomodori. Poi si aggiungono il pollo, il coniglio, il maiale a cubetti, seguiti da calamari e gamberetti. Si aggiunge il riso e si tosta per qualche minuto insieme al soffritto. Si unisce lo zafferano e un po' di paprika. A parte si prepara un brodo saporito con teste di gambero e pesce, verdure e spezie. Si puliscono i frutti di mare, si taglia la carne e si affettano le verdure. Si tengono pronte le spezie, zafferano, paprika dolce, sale e pepe. Si prepara la padella larga e bassa. Si scalda bene con un filo d'olio d'oliva. Di cosa stiamo parlando?
Il gioco del Luca.
Non mi mandate a quel paese. Vai!
Non vai a vederli il ZZ Top quest'anno? Se vogliono vengono loro. Se vogliono vengono loro a Somazzo.
Alla sagra del paese di Somazzo. Guarda, vogliamo il ZZ Top. Va bene.
Allora, devo ammettere che già durante il racconto sono arrivate le prime risposte esatte.
Allora, siamo diventati più magnanimi, sapevatelo. Siamo diventati un po' più magnanimi, quindi l'abbiamo fatta fare.
Bello, magnanimi col cuoco.
Magnanimi col cuoco e tutto quanto, si magna sempre qua. No, comunque siamo diventati più buoni, più buoni.
Sia Leana, che salutiamo, da Brione, Verzasca, che Mao, non so da dove è lui. Ci scrivono in effetti la risposta esatta. Allora era abbastanza, non dico facile,
però voglio dire,
io mi sono molto concentrato sul fatto che non bisognava mescolare, cioè quello
sì,
mi ha un po' distratto.
Non bisogna mescolare.
Mi sono perso via, hai detto anche riso dorato, forse a un certo punto hai detto calamari, coniglio, cioè parlavi nomi così.
Fondamentalmente questa è una ricetta che comincia un po' al contrario, no? Perché chi la fa nella maniera
originale,
vera, no? Prima devi rosolare tutte le cose, no? Giustamente, come ho detto nella ricetta o nel racconto al contrario, per poi toglierle e ripartire col riso e aggiungerle dopo, no? Perché c'è anche un aspetto di solito coreografico, no? Perché quando la servi, dopo vedremo perché questo aspetto coreografico e soprattutto perché in questa pentola.
Attenzione, perché non abbiamo ancora svelato cos'è o
vago,
che cosa non è.
Vago,
e per farlo, quindi.
Questo zecchino d'oro, dai.
Sempre ci viene in aiuto.
Ah, grandi.
La musica latina, la seconda, cucinare con papà.
Cucinare con papà è la musica latina, ok?
Non buttare niente.
No, si butta niente.
È una ricicletta, forse.
Nasce dalla cucina povera.
Ed è nata la mia grande novità.
Attenzione.
Ma che vuoi dire? Ma che vuoi fare?
Che vuoi dire? Che vuoi fare? E finalmente?
Certamente, certamente che si può. Mi gusta
paella. Mi gusta mangiar la paella.
Perché se balla l'intera famiglia.
Vedi. Se magna l'intera famiglia di Roma. Ok. Quindi oggi era proprio la paella, anzi.
Oggi non era, oggi è la paella. Oggi è la paella,
oppure,
caro mio Luchino.
Detta un po' più alla ticinese, la paella.
La paella, dai.
Una quindi roba. Giusto, Leana, che salutiamo, il Mao, paella alla valenciana. Mao si era già lanciato verso
paella alla valenciana, sì, la più famosa, forse la più sdoganata, quella che conosciamo più tutti.
La Sara anche paella, la paella, vedi,
paella,
che anche
qua
è anche
paella,
nome, non è
paella,
sempre facile,
paella.
Buona la Luisa. Mary di Mannola, paella. Verena, paella, saluti da Verena. Sia Anna di Ligornetto Barbara.
Salutiamo il Mendrisiotto.
Carasso, hai visto?
Ah.
Ma Carasso comunque non è il Mendrisiotto.
No, vabbè, ma prima scusa. Ligornetto.
E invece Eti ci scrive: visti gli ZZ Top, ma con Dusty Hill, con il sostituto, mi sembrano dei fenomeni da circo. Con quello strumento 74 corde, inguardabile. Per fortuna Billy suona alla grande. Ma sì, ma uno guarda solo le sue baffie. Alla fine.
Credo,
no,
mai credo
visto
loro.
Qualcuno che andava a vedere il concerto dei ZZ Top. Per... Quindi, la paella.
La paella,
la paella. Io ho saputo da te che tu sei il massimo esperto della Svizzera italiana di paella. Se
no,
non
no, no. Narra la leggenda che 25 anni fa feci dei corsi, addirittura per una nota...
C'erano già i corsi 25 anni fa?
C'erano già i corsi, ma c'era già lo chef Cava 25 anni fa,
dai,
pensate voi.
Giovanissimo, con i capelli, penso.
Con i capelli, giovane rampante che si cimentava in serate a tema, e uno di questi temi qua, per dei noti corsi che veniva fuori l'opuscoletto in tutte le case del
certo.
Ticino, c'era la paella. Quindi la paella che io tra l'altro avevo già ai tempi con un po' di estro particolare, avevo trasformato in paella un po' ticinese,
bello,
perché
bello,
gli avevo
bello.
Aggiunto un po' di luganighetta.
Sì, i funghi.
Bravo, 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 gli avevo messo anche i funghi. Sì,
ci sta riso.
Ma sì, ma c'era... Perché la paella notoriamente nasce come una ricetta povera, perché prima la facevano i contadini, e con quello che trovavano. E ti dico che le prime paelle fatte, perché si parla nel XVI secolo, nella regione dell'Albufera, Albufera, adesso mi correggeranno. Corrigetemi se
dov'è
volete.
Nasce in Spagna,
okay, beh, per certo, sempre in Spagna. Loro con quello che trovavano, oltre le verdure, perché loro erano nei campi,
sì,
e ci mettevano le lumache, cioè
ma
i primi
va.
Ingredienti erano le lumache, ma anche le anguille per quelli che erano un po' più vicini a dei corsi d'acqua, nonché al mare e altre cose, ci mettevano le anguille.
Alla fine aprivi il frigorifero, quello che
cioè,
c'era
quello che trovavi, naturalmente è un po'... tu hai detto ricicletta, giustamente, perché può essere mischiata, però attenzione, mischiata è un po'... Non si fa.
Blasfemia.
Blasfemia, sì, adesso proprio eresia. Quindi di solito o è di pesce o è di carne, o adesso ci sono quelle di verdure, tutto quanto. Poi vedremo che ce n'è anche un'altra, un po' diversa. Sempre però di paella, anche se cambia il nome. Paella, tra l'altro, prende il nome dalla padella,
certo.
Perché la padella è la paelliera.
Giusto.
Però in sé non
com'è fatta? Com'è fatta?
È una padella molto larga e bassa,
è
con
bassa?
Due manici, sì.
Sì.
Ce ne sono di diverse misure e a dipendenza un po' di quanti ospiti si hanno, si può usare quella più grande e quella più piccola. Quelle che vendono qua da noi, quelle che avevo anch'io, è più o meno per... 8-10 persone e mangiate abbondante, mangiate almeno un paio, fate il piatto principale, poi fate anche un bel ripassino.
Ma va bene anche per due quella, nel senso
sì,
di quanta
proprio
fame
per
poi avete.
Esatto, bisogna vedere.
Però il fatto che sia già bassa, capisci che serve già una tecnica per utilizzarla.
Serve la
no?
tecnica, perché il riso appunto non va mescolato, perché qui il riso va per assorbimento del liquido che voi gli mettete, che nel
okay.
caso è brodo.
Un po' come il riso come quando fai il sushi, insomma.
Voilà, sì, più o meno lì.
Nigiri, insomma,
sì, queste cose qua.
Che, sì.
Dopo lì lo lavi e tutto quanto qui. A dipendenza di che riso usate, io prevalentemente uso un riso parboil. Parboil, signori,
che
parboil.
Sembra parboil.
Ma sembra parboil,
ma le mie proprio boil.
Le mie partite. Però si può usare anche il riso per risotto, si può usare.
Quindi parboil è quello che tiene la cottura, quello
che
tiene da riso.
È quello lucido, no?
Quello che sembra sempre crudo.
Sì, però io uso il chicco tozzo. Attenzione, perché
che
c'è
è,
anche quello.
Di Tozzi.
Sì, è il fratello di Umberto. Quindi ecco questa cosa qua. Voi dovete lasciarlo proprio assorbire piano piano.
È lì un po' il segreto.
È un po' quello il segreto. E il brodo fa tanto, anche quello fa la differenza. A dipendenza di che paella fate, se la fate di carne o di pesce, chiaramente col pesce magari il brodo sarà o un brodo di pesce o di verdure.
Sì.
Se la fate di carne, magari è meglio usare un brodo di carne.
E se metti carne e pesce insieme?
È sempre un brodo di verdure.
No, pensavo che metti dentro una testa
sì,
di.
No. A me piace quella mista, attenzione, a me piace quella mista. Quindi con un po' di tutto.
Perché in effetti è citato. Sia coniglio che pollo,
sì,
che
esatto.
calamari,
allora,
gamberi. Cos'è che
di solito si mettono calamari, gamberi, cozze, vongole. per quanto riguarda il pesce, se anche dei pezzettini di pesce che tengono un po' la cottura, no? Dei pesci abbastanza sodi, no?
La sogliola.
Sì, voilà, sì, tipo il merluzzo, che almeno non lo vedi più, queste cose. Vabbè, okay. Oltre ai gamberoni, i crostacei, sì. I molluschi, si possono mettere anche dei moscardini, che sono anche belli e tengono bene la... Sì, fanno anche molto coreografia. Ma poi, come carne, di solito si mette il pollo e il coniglio, principalmente. Poi c'è chi mette il maiale. Mettono anche i pezzettini di maiale. Sì. Però non l'ha detto il dottore.
Poi magari ci arriviamo, ma quindi vanno cotte ogni la carne, il pesce singolarmente?
E allora tutto quello che ha più cottura, tipo il pollo così, lo dovete fare un attimo prima, poi lo aggiungete e lo fate cuocere all'interno della paella. Il pesce magari lo mettete verso la fine, perché in ogni caso i gamberoni così un 5 minuti sono cotti, no? Quindi non c'è bisogno. I calamari così li potete mettere all'interno.
Zafferano sì o no?
Zafferano assolutamente sì, ma non solo zafferano, anche paprika loro usano. Se la volete fare un po' più etnica, mettete la curcuma, che tanto la mettono da parte, quindi la mettiamo,
la costa da meno,
colore uguale.
Noi chiediamo dunque ai nostri ascoltatori: la fate la paella a casa? In che modo la fate? Avete una ricetta? Buttate dentro un po' così quello che avete in giro? Avete una ricetta proprio di Cristoforo Colombo in persona che ve l'ha lasciata? Scriveteci. E tac, parliamo di paella e nuovo singolo di Santana con il gruppo Frontera, Meritiro.
Meritiro e me mangio la paella.
Esatto. Tra l'altro la più veloce e con il WhatsApp più completo è stata Michela, e quindi arriverà a lei la borraccia e l'utilissimo...
E la ricetta della paella.
Esatto, e forse sarebbero meglio quelli.
Sì.
Allora, ringraziamo tutti quelli che ci scrivono, quindi... Ma la giambalaya...
Allora, la giambalaya.
Scrive Katia.
Sì, la giambalaya è un piatto della Louisiana di origine provenzale, con influenze africane, spagnole e amerindine.
Boh. Amerindina.
Amerindina, sì. Sì, è una carne, verdure completa, è più o meno come la paella a vederla.
Ok.
Secondo me, forse è piccante, forse, non lo so, non sono proprio sicuro. Beh, però prende molto da queste
paprika, hai detto prima che viene aggiunta,
sì, quindi paprika ci sta dentro tutto, ma magari ci mettono anche qualche spezia piuttosto piccante, perché tra l'altro qualche estroso la farà sicuramente anche piccante. Tu mi narravi che la fanno col nero di seppia, quindi
sì, mangiate in Andalusia a Sevilla, mangiata col nero di seppia, sono diverse le varianti, anche la paella che ti portano poi a tavola, perché appunto
le paelliere sono fatte apposta per essere piccole, grandi.
Esatto.
Adesso citeremo anche qualche notizia curiosa e te ne dico una che fa...
Ma non è un po' la paella il minestrone degli spagnoli? No, butta dentro tutto quello che è lì.
Beh, no, dai, speriamo di no. Speriamo che questo...
Ma no, il minestrone è buono.
Sì, no,
l'ho detto in cattivo.
Cioè, hai proprio citato un piatto che a me non piace. Se mi sente la mia mamma che saluto, io la minestra non le mangio. Che miseria, il minestrone è proprio una roba che mi si accappona la pelle.
Ok, non c'entrava niente.
Comunque, secondo me, magari nelle zone turistiche, visto che ho vissuto io l'esperienza, non è di grandissima qualità, perché sono un po' tirchietti con il pesce, o con la carne, sono cose... Però...
Quindi portatevi la lente di ingrandimento.
Ma proprio il lentone, quello grande grande. Qua da noi devo dire che le facciamo belle ricche, quelli che si dedicano e la fanno, se qualcuno ci racconta se la fa o non la fa, la paella è un bel piatto perché... Perché è un piatto di inclusione per stare in famiglia tutti insieme seduti. Perché ti sbatti un attimino prima a farla, perché devi preparare tutte le cose. Però una settimana. Poi una volta che l'hai fatta, la metti in mezzo al tavolo, non si alza più nessuno, no? Perché si mangia tutti insieme, no? È un po' come la fondue, no? Se vogliamo prendere un po'.
Bello.
Ecco, ci si mette lì, si può mangiare tutti assieme. Quindi questo è una buona soluzione. Poi è ricca, è completa, ci sono carboidrati, ci sono proteine, ci sono le verdure. C'è tutto all'interno per far sì che sia un bel piatto completo. Più o meno mette d'accordo tutti.
Certo.
perché ci sono tutti i gusti. Naturalmente la si può fare vegetariana, quindi si può fare assolutamente vegetariana,
senza carne, pesce.
Senza carne e pesce, però certo, si può aggiungere magari del tofu, si può aggiungere del seitan, del tempeh, tutte queste cose che arricchiscono la nostra paella e la fanno diventare più buona, oltre alle verdure, che quelle ci stanno sempre bene.
Quindi, poi parlavi di questa crosticina fondamentale, la...
il socarat.
Ah, il socarat.
Il socarat è la crosticina che si forma sul fondo della paella. Mm. Perché attenzione, la paella, una delle notizie che vi voglio dire,
sì,
è che si mangia non con la forchetta ma col cucchiaio.
Ah.
La si mette in mezzo al tavolo, loro la mangiano mettendola in mezzo al tavolo e ognuno ne mangia uno spicchio. Attenzione, sul fondo si forma questo socarat.
Mm. È spagnolo, che... socarrat è...
ma non lo so, ma dirlo così mi sembra Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano le cose. Ecco, sì. Quindi si mangia e si stacca questo pezzettino di crosticina,
sì,
che deve essere molto crunchy,
crunchy,
crunchy.
Come mini.
È un po' come quando noi con la fondue si forma sul fondo la fondue, certo, al formaggio, la crosticina sotto, o nel paiolo della polenta, quando si forma la crosticina da parte, che quando il paiolo è vuoto è bello andarla a mangiare queste chips di polenta che sono buonissime,
sì,
no? E anche in questo caso c'è questo, questa tradizione, ognuno deve mangiare il suo spicchio, attenzione, non mangiamo quello degli altri.
Non addentiamo gli spicchi,
no,
altrui.
Dopo possiamo dire che la giornata, visto che c'è la giornata nazionale di tutto, la giornata nazionale della paella è il 20 di settembre.
Ok.
Allora lì c'è proprio la giornata. Ma esiste un World Guinness Record di paella. Hanno servito nel 1992 a Valencia 100.000 persone. Attenzione, gli ingredienti erano 6.000 kg di riso, 12.000 kg di pollo e coniglio e una padella larga 20 metri. Ma io mi chiedo, ma a parte che non bisogna muoverla girandola, ma come hanno fatto a mettere le cose nel mezzo? Perché adesso voglio dire, con cosa entri?
Col drone.
Col drone, non lo so. E un'altra notizia interessante, la NASA ha omaggiato in una missione spaziale, c'erano degli astronauti spagnoli, e li ha omaggiati con una paella liofilizzata che potevano gustare per richiamare un po' il gusto, il
sapore. Chissà che buona!
Ma chissà che buona! Vabbè, sacchettino.
Quasi quasi vado su anch'io su.
Dopo ti dicevo che la paella per i puristi,
sì,
non deve essere, o deve essere di carne o deve essere di pesce, non deve, sì, essere assolutamente mista, perché sennò... Non,
ma abbiamo qualche spagnolo all'ascolto, magari qualcuno che ne sa della versione originale, quindi 079 873 8073. C'è scritto Eti nel frattempo: mangiata a Chicago non piccante ma straordinaria.
Benissimo, vedi? Jambalaya.
Jambalaya,
sì, perché a Chicago è quella lì. E un'altra notizia veramente velocissima e, sì, interessante, che ai tempi la facevano col fuoco e si usava la legna di arancio di vite, perché naturalmente erano in campagna, e anche quella conferiva un gusto sempre particolare alla nostra paella.
Che fame. 17.45, gioco del Luca. I sabati tra le 17 e 18 poi arriva lo chef Cava.
Eccolo qui.
A metterci fame. Stiamo parlando di paella, di derivate, quindi dicevi anche la possibilità di metterci dei funghi, un po' di luganighetta.
No, ma se la volete fare un po' local, attenzione. Poi volevo citarvi l'ultima, poi... La fideua, che è la paella fatta con la pasta, tipo capelli d'angelo. Ed è praticamente la stessa cosa, sono la pasta con i fil, sì, capelli d'angelo,
sì,
la pasta,
sì,
fine, voilà.
Molto fine.
Ed è la medesima cosa, si chiama fideua e la si fa sempre nella paelliera, ma la si fa con la pasta.
Ok.
Questa nasceva perché a un certo punto in una missione in mare il cuoco della nave, visto che il comandante mangiava sempre la paella col riso, ha detto: gliela faccio con la pasta che magari ne mangia di meno. No.
Faccio uno scherzo,
sì,
dai.
Faccio con la pasta, invece no, l'ha fatta con la pasta, l'ha mangiata anche di più.
Ok, magari ha finito il riso poi.
Si vede che era un italiano. Vabbè, comunque ne ha mangiata veramente. La cosa è andata così.
Allora, ritorniamo con la rubrichetta che prevede anche una sigla e la mettiamo. Un cuoco al concerto bis.
Grazie, grazie. Sono tornato a San Siro.
Senti qua.
Beh, c'era anche lui. Mamma mia, c'ho ancora la pelle
allora,
d'oca.
Non parlo perché non sono brava a parlare.
Cantate.
Forse neanche più a cantare a questo punto, ma ci provo.
Cos'è successo l'altro giorno a San Siro, chef?
Allora, San Siro, concerto di Elisa, che sembrava un concertino, tutti si aspettavano un ospite, naturalmente Cesare Cremonini, perché l'ultima canzone che ha fatto Elisa, certo, l'hanno fatta in coppia.
Certo.
Cesare Cremonini, naturalmente, è arrivato.
Era, c'era.
Ma prima di Cesare Cremonini, sul palco è comparso Giuliano San Giorgio De Negro Amaro.
Certo.
Poi, prima di entrare Cesare Cremonini, è entrato un certo signor Jovanotti.
Vestito di bianco.
Vestito di bianco,
detto.
Vestito come sì. Elisa, che il suo, attenzione, lei ha questa filosofia molto green per l'ecosostenibilità, quindi i suoi vestiti erano fatti di seta, ma con bachi da seta non stressati. Non chiedetemi perché, sono andato a leggerlo anch'io.
Perché si stressano anche loro, esatto. Giustamente, giustamente.
E tutta la filosofia del concerto, nonché il palco e tutto quello che ci stava intorno, lei porta veramente il minimo indispensabile per poter creare uno spettacolo di
cioè,
un certo
gridava, perché le casse inquinano.
E la sentivano fino al terzo anello. Dietro di lei, tra l'altro, c'era una bellissima rampa da skate dove c'erano dei ragazzini che facevano su e giù con sì, durante il concerto.
Che sono i suoi nipoti.
Ma forse anche i figli, perché ora lei c'ha figli di 12-14 anni adesso.
Quindi grande voce.
Grande voce, lei è una delle voci femminili più belle d'Italia.
Sono d'accordo, sì.
Ma la voce femminile, secondo me, più bella d'Italia è salita sul palco insieme a lei ed è arrivata Giorgia. Voglio dire, hanno fatto un duetto da pelle d'oca, signori, da pelle d'oca. E non da ultimo è arrivato anche il signor Luciano Ligabue.
Eh beh, quindi, insomma, quando ti chiami Elisa puoi permetterti.
Forse ti puoi permettere. Lei era la prima volta emozionatissima a San Siro, perché non era mai stata a San Siro. Penso che è una delle uniche date in un stadio quest'anno che ha.
Era stato pieno, era sold out.
Allora, sold out, lei anche lì per scelta tecnica, un po' meno persone. Di solito San Siro, da quello che dichiarano, sono 60.000 persone. Con Elisa erano poco più di 50.000, 54.000 persone.
Sì.
Quindi c'erano delle porzioni, forse anche per vedere meglio, perché sui lati poi dopo non si riesce a vedere completamente.
Oramai
tutto.
Sei esperto.
Oramai sì. Stiamo cercando ancora il posto migliore, ma esatto. Ci stiamo lavorando.
Quindi se qualcuno deve andare a vedere un concerto, che scrive Chef Cava per...
Sì, ecco, vi dico anche dove parcheggiare.
23B o...
Si posso star lì con la mantellina gialla a fare lo steward, perché è ora della fine. Comunque, veramente un bel concerto. Cioè, io che sono diversamente giovane, posso dire che poteva essere un festival bar, perché con tutti questi ospiti a sorpresa che sono saliti sul palco, con queste bellissime canzoni.
Le sapevi tutte anche?
Allora, quelle di Elisa, quelle in inglese, naturalmente, visto che non è nelle mie corde.
Sì.
Lei è nata come cantante in inglese. Chi ha scoperto Elisa, ti ricordi?
No.
Fiorello, in un karaoke, anche lì, stiamo parlando quando c'aveva ancora il codino Fiorello.
Sì, certo.
È stata, e lei, una delle sue prime esibizioni era su questo palco del karaoke con Fiorello.
Ma dai!
E girava per tutta Italia. Poi dopo da lì è passata di mano in mano fino a che è diventata Elisa. Lei cantava in inglese.
Sì.
Poi piano piano hanno cominciato a fare delle canzoni in italiano, che voglio dire, successo della miseria. Vincitrice di Sanremo, in più di due premi Tenco e altri migliaia di premi, diciamoli minori, ma non sono minori per l'amore.
Poi con un respiro molto internazionale, quindi al di là dell'inglese, ma a differenza magari di altre starlette che ha nominato, come Giorgia, che è bravissima, è un altro nomone, forse Elisa, ecco, ha investito un po' di più nell'extra italico.
Lei mi sembra molto autentica, nel senso di come si pone.
Sì, mi sembra che anche una che non se la tira un po'.
No,
Fanzini,
non se la tira,
anche
un
po',
ma
anche Giorgia. Non
il suo compagno, marito, è il chitarrista.
Sì.
Sul palco, tra l'altro, anche lì chitarrista, bassista, percussioni e tastiera, non c'era nient'altro.
Ok, molto essenziale.
Sì, i cori, ecco, dopo aveva una,
quando era voce come Elisa, guarda, bastano quei quattro strumenti che ci
hai bisogno di un coro che veniva supportato.
Sì.
A un certo punto c'erano delle sonorità etniche, perché lei ama, penso, cambiare e cercare di fare qualcosa di etnico. È arrivata una signora con Bastone della Pluvia per fare questa canzone molto meditativa.
Sì.
Ecco, ha cantato l'Alleluia da pelle d'oca.
Quello di Cohen.
Sì, quello di Cohen. È di Cohen. Sì, ok.
Boh.
Sì, va bene.
Alleluia.
Alleluia.
Sì,
l'ha leggermente riarrangiato per la sua voce, però tanta roba. Un bellissimo concerto.
prima di chiudere, nome di battesimo di Elisa?
Toffoli il cognome. Sai che a volte la
felicità al Elisa faccia del mare. Lascia un segno nell'anima. Ci scrive Eti, dopo la Jimbalaya è venuto il piacere di conoscere e ascoltare Buddy Guy con un tanto di fuoco.
Ma che bello.
Buddy Guy, noto. Bluesman.
Bluesman, ce l'ha la faccia del bluesman, eh?
Caro Chef Cava, questa era Nonostante Tutto, Cesare Cremonini e Elisa, immagino che l'abbiano fatta.
Certo, l'anno prima Cremonini ha fatto un altro pezzo insieme, hanno fatto un trio, Cremonini, Giovanotti ed Elisa.
Ah, quindi.
E poi dopo hanno cantato la loro canzone qua, che è tanta roba.
Nino Rota, cioè l'autore di questo tema di Amarcord, Fini Fellini.
Bellissima questa.
Ci ricorda che è
il momento
poesia
della nostra poesiola.
E anche l'infilarti nel paiolo.
Sì,
fa parte.
O padella dorata, specchio di sole, rifletti un arcobaleno di mille sapori, riso candido come neve posata, si fonde a carni tenere e verdura colorata. Pollo e coniglio danzano piano, insieme a vongole cozze, richiamo del mare lontano. Zafferano, re del colore e del calore, e il brodo profuma di tempo e di amore. Ma il vero tesoro, nascosto in fondo al piatto, è il socarat croccante, gioiello dorato e ben fatto. Quella crosticina speciale, tanto amata, fa cantare ogni forchetta anima incantata. In ogni chicco una storia nascosta, in ogni boccone una festa proposta. Non è solo un piatto, ma un viaggio nel cuore, un abbraccio di gioia, di gusto e d'amore. Olè!
Chef Cava, sei un poeta, guarda, eccezionale. Grazie mille.
Grazie.
Progetti
a voi.
Per la serata.
Ah, progetti per la serata, stasera mangio con i miei figli.
Ok,
quindi
ci sta.
Una cena insieme.
Sabato prossimo per un saluto prima delle vacanze, ci sei?
Assolutamente sì.
E allora sabato prossimo.
Ci vediamo sabato. 17.
Grazie.
Ciao
chef.
A tutti.
Ciao. Luca, il gioco del Luca.